Radio Radicale e ADAPT, siamo nel consueto spazio del martedì in collaborazione con l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. In collegamento, come sempre, Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di ADAPT. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Allora, ci sono due argomenti di cui parlare quest'oggi, li tocchiamo entrambi. Da una parte i recentissimi aggiornamenti sull'andamento dei contratti di lavoro stabili e meno stabili in Italia, dateci dall'INPS che ci segnala, insomma, l'andamento di questi stessi tra gennaio e luglio 2016. Le notizie non sono, diciamo, strabilianti, come ci si aspettava. C'è stato un rallentamento importante che ha riguardato essenzialmente i contratti a tempo indeterminato, che sono scesi del 33,7%. Ovviamente il motivo è anche il calo degli incentivi alle assunzioni, e invece c'è stato un ulteriore importante crescita dei contratti, o meglio dei cosiddetti voucher. E intanto iniziamo da qui per poi spostarci, diciamo, a una ottica più europea.
Sì, allora, questi dati appunto non stupiscono, ma anzi confermano un trend che va avanti ormai da febbraio, cioè, perché a gennaio c'era ancora viva la questione degli incentivi perché erano appena finiti. Da febbraio in poi si è visto un calo. È difficile che ci si riprenda da questo calo, però almeno se si vedesse un trend minimamente positivo, in realtà il trend positivo c'è ben poco dal punto di vista delle attivazioni, quindi i nuovi contratti siamo a 743.000, che sono 60.000 in meno di quanti ne erano stati attivati nel 2014, anno in cui gli incentivi non c'erano ancora. E dal punto di vista complessivo di tutti i contratti, quindi tempo indeterminato, determinato, stagionale, apprendistato, non voucher, perché non sono un contratto di lavoro vero e proprio, il calo del 10%, quindi comunque anche considerando il fatto che c'è stato un aumento dei contratti di apprendistato del 15%, il che è positivo, anche se non abbiamo ancora raggiunto i livelli del 2014. Un aumento dell'1%, quindi molto poco, dei contratti a termine, ma nonostante questo il grosso calo del tempo indeterminato fa sì che il saldo delle attivazioni sia del 10% in calo. Diminuiscono un po' le cessazioni, perché comunque lo scenario economico è migliore di quello degli ultimi anni, quindi ci sono meno licenziamenti, o comunque meno licenziamenti no, perché abbiamo visto che il Ministero del Lavoro dice che sono aumentati, ma meno cessazioni di rapporti di lavoro. Questo fa sì che il saldo dei contratti a tempo indeterminato tra attivazione e cessazione di luglio sia neutro, cioè 87 contratti in più, cioè parliamo di un numero che pesa poco zero, il che migliora un po' la situazione del mese scorso in cui eravamo sotto i 10.000, però se pensiamo al più 47.000 di gennaio o aprile, che ha avuto un momento di rialzo del 18.000, 87 significa che siamo tornati in basso. E il fatto stesso che le attivazioni dei contratti stagionali, che a luglio dovrebbero in qualche modo, non quanto giugno, ma in qualche modo essere, diciamo, più utilizzati dalle imprese, sono calati del 9%. Questo fa sì che, questo dice che anche un'occupazione caratteristica di un periodo dell'anno non ha trainato, quindi significa che la situazione in generale è abbastanza in calo.
Certo. Invece, andando sul fronte europeo, mercoledì scorso c'è stato l'importante intervento del Presidente della Commissione Juncker sul ruolo dell'Europa sociale, anche oltre che ovviamente temi caldi come la Brexit, populismi e politica economica in senso lato. C'è stato anche un riferimento alla disoccupazione e alla necessità di ulteriori investimenti da qui al 2022, si parla per circa 630 miliardi di euro. Nel suo discorso è stato toccato anche il tema, voi amici di ADAPT e a Radio Radicale caro, di questo esperimento di garanzia giovani, su cui tra l'altro voi stessi avete degli aggiornamenti, perché aggiornamenti effettivamente ci sono.
Sì, Juncker ha detto che il programma sta funzionando, quindi verrà rifinanziato con altri 2 miliardi a livello europeo, perché dice che 9 milioni di giovani sono stati coinvolti e quindi è un grande successo. Il problema resta sempre quello che noi sottolineiamo da tempo con dati alla mano, che non basta coinvolgere il giovane, non basta che il giovane si iscriva, occorre poi che la garanzia tanto promessa venga in qualche modo elargita. Il problema in Italia è che abbiamo 980.000 iscritti, 780.000 sono stati presi in carico dai centri per l'impiego, ma abbiamo soltanto 380.000 giovani a cui è stata fatta una proposta, parliamo di meno del 40%. Certo. Questo fa sì che abbiamo abbandonato al momento, poi si spera sempre che la situazione migliori, e la maggior parte dei giovani, quindi 60% o più, all'attesa di una garanzia. E se andiamo a vedere i tempi in cui queste poche proposte sono state effettuate, la Commissione europea diceva che entro 4 mesi uno doveva avere una risposta, nella media i 4 mesi sono stati rispettati per il 30-25% dei giovani. Quindi il pensiero di rifinanziare questo progetto europeo importante, un piano da tanti soldi, eccetera, senza però avere il coraggio di individuare delle problematiche e tentare di risolverle, rischia di essere un effetto boomerang sia per l'Italia che per l'Unione Europea, che come sappiamo non gode da parte dei giovani di una grandissima considerazione. Quindi la necessità adesso è quella di vedere cosa non è andato. Faccio solo un esempio: su 188.000 occupati dopo Garanzia Giovani, il 60% sono persone che hanno trovato lavoro da sole, quindi gente che o si è soltanto registrata o che non ha né iniziato o in un altro caso né concluso una delle proposte date dai centri per l'impiego. Quindi anche i numeri che abbiamo sono da guardare molto bene, perché non basta essersi iscritti al piano e poi aver trovato un lavoro per dire che è stato fatto grazie ai ragazzi giovani. Quindi bisogna fare un'analisi delle cause importante.
Ecco, a livello diciamo di finanziamento da parte della Commissione di questa grande politica per l'inclusione dei giovani nel mercato del lavoro, e a livello invece italiano quali sono le maggiori difficoltà, da una parte per capire su cosa lavorare anche a livello collegiale, dall'altra invece per il nostro paese di correggere il tiro, perché è evidente che molte cose non hanno funzionato, e che tempi ci sono anche sulla cosiddetta agenzia unica per le politiche attive del lavoro?
Allora, parto dall'ultima. Rispetto all'agenzia unica, sembra che sia partita e che da autunno possano essere erogati i primi assegni di ricollocazione, che sono diciamo lo strumento principale che dobbiamo gestire. Poi rispetto invece al coordinamento delle politiche, incluse Garanzia Giovani, staremo a vedere come funzionerà. Oggi abbiamo una serie di problematiche relative a Garanzia Giovani. La prima è quella che fondamentalmente è stata un piano che elargiva tirocini. Per il 65% delle proposte fatte ne sono stati dati tirocini. Sappiamo che i tirocini in Italia portano nell'11% dei casi a un contratto a tempo indeterminato. Quindi al momento abbiamo il problema che gli strumenti che vengono offerti, le proposte che vengono date ai giovani, sono dal punto di vista occupazionale e di aumento dell'occupabilità, vero obiettivo di Garanzia Giovani, sono deboli, quindi c'è necessità di filtrare le proposte che arrivano, quindi individuare quali possono essere i tirocini che sono veramente formativi, non l'operaio edile che viene spacciato come tirocinio per risparmiare sul costo del lavoro. Occorre che il piano sia efficiente anche dal punto di vista proprio del mercato del lavoro, per cui che vengano usati gli strumenti adatti per le esigenze che abbiamo, e oggi i giovani hanno l'esigenza di aumentare l'occupabilità. Siamo sicuri che sia il tirocinio lo strumento migliore, che non sia l'apprendistato ad esempio?
Ecco, ti volevo fare una domanda su questo, perché è già emerso in un altro spazio di programmazione su Lavorare Info il tema dei mini job alla tedesca, rispetto anche a questo fenomeno che l'INPS ha diciamo nuovamente raccontato con l'aumento spropositato del numero di voucher. Perché in Italia non si è pensato, al di là del Jobs Act, e quindi da una parte si è regolamentato in modo diverso, alcuni contratti, dall'altro si sono fatti sparire altre tipologie contrattuali come le collaborazioni, i co-co-pro, le collaborazioni continuative. Ecco, una soluzione alla tedesca su questo anche per coinvolgere giovani o persone inattive nel mercato del lavoro in modo più soft è auspicabile a tuo parere?
Non tanto sui giovani. I giovani io concentrerei più con contratti che hanno una natura formativa importante, questo non solo per formare i giovani, ma perché la produttività oggi in Italia ha bisogno per crescere di lavoratori competenti, e che è più facile formare nell'ingresso nel mercato del lavoro che riqualificare dopo. Per quanto riguarda i lavoratori che invece sono totalmente esclusi dal mercato del lavoro, che non riescono a rientrarci, che sono scoraggiati, io penso sempre che un lavoro sia meglio di un non lavoro, quindi al di là della forma contrattuale. Ovviamente poi bisogna stare attenti a non cadere nelle tutte le problematiche, soprattutto di salario, che i mini jobs alla tedesca, per intenderci, offrono oggi, perché questo poi ha delle conseguenze anche sui consumi e in generale tutta l'economia. Però rispetto a un non lavoro e a una situazione di totale inattività, trovare delle forme per comunque lavorare è meglio di niente. Poi appunto bisogna...
Ma sono paragonabili secondo te i mini job da una parte a quello che si cerca di mettere a punto con i voucher in Italia, o sono, diciamo, domande, offerte diverse, tipologie,
guarda,
anche protezioni diverse?
Dal punto di vista della forma sono diverse, dal punto di vista del mercato che intercettano penso che oggi una serie di similitudini ci possano essere, perché vediamo che...
Però il mini job offre più, immagino, più garanzie rispetto a un voucher.
Sì, e poi è meno limitato di quanto sia il voucher. Il voucher ha il problema che è limitato a 2.000 euro massimi per singolo datore di lavoro, quindi questo è un problema. Però direi che possono andare a intercettare settori di mercato simili, e questo implica il fatto che in Italia i voucher stiano andando male. Perché se il voucher è sostitutivo di un contratto di lavoro c'è qualcosa che non torna.
È chiaro. Ci fermiamo qui, grazie a Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di Adapt. I nostri riferimenti www.radioradicale.it, io ascolto @radioradicale.it, ovviamente c'è anche il portale di Adapt, adapt.it, bollettino adapt.it.